www.containerradio.it.
Prosegue la nostra serata qui a Container Radio, parliamo di una via storica. A questo punto parliamo della Romea Strata e qui scopriremo veramente tanta storia. Storia importante che spesso magari vediamo passando anche in macchina e non ce ne rendiamo conto. Adesso entreremo proprio in quella che è la storia e lo faremo con Don Raimondo Sinibaldi, che è qui in collegamento telefonico con noi. Benvenuto Don Raimondo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, salve.
È un piacere averla qui con noi. Lei è presidente della Fondazione Homo Viator San Teobaldo di Vicenza, una fondazione che dal 2013 è impegnata a valorizzare e promuovere quella che è questa antichissima via di pellegrinaggio, la Romea Strata, che se non sbaglio è una delle tre vie più importanti per quanto riguarda il pellegrinaggio, vero?
Sì, una delle tre vie più importanti che partivano dal nord Europa e si dirigevano verso Roma. Abbiamo la via Francigena, che è nota a molti perché parte dall'Inghilterra, da Canterbury. Poi abbiamo la via Germanica, che parte sostanzialmente da Danimarca, fa l'Europa centrale, mentre la via Romea Strata parte dalle Repubbliche Baltiche, quindi dal Mar Baltico, e chiaramente si dirige verso Roma e quindi prende tutte le realtà che sono nella parte del nord-est e dell'est chiaramente dell'Europa. Teniamo presente che questa via, come ha detto lei, è antichissima, perché prima di essere una via di pellegrinaggio, dal 4-5 secolo d.C., quando il cristianesimo si è diffuso in tutto l'impero romano, ecco, si pensi che già 2000 anni prima praticamente dei pellegrini del 4 secolo d.C., cioè nel 1600 a.C., questa era una via che già esisteva, sulla quale transitava il commercio dell'ambra. L'ambra, questa resina, che poi si solidifica con un processo particolare dentro la porpora presente nel Mar Baltico, lungo la costa del Mar Baltico, e diventa quindi un materiale giallo trasparente molto prezioso, diventa come una sorta di pietra preziosa, anche se non è proprio una pietra. E noi sappiamo che già dal 1600 a.C. l'ambra veniva portata giù dal nord-est dell'Europa e, pensate, veniva portata fin giù in Basilicata, a Metaponto, che era una città costiera con grande porto, dove l'ambra poi veniva portata in Grecia e veniva portata chiaramente anche in Africa da Alessandria d'Egitto. Quindi ecco, una grande via commerciale, una grande via di comunicazione, una grande via di scambio, diventata poi chiaramente una via militare nel periodo romano, e poi dopo l'editto di Costantino, fatto a Milano nel 313, sono iniziate le peregrinazioni verso le tre grandi destinazioni, e quindi diventata via di pellegrinaggio. Quindi capisci che una, ecco, strada, nel senso una strada che si è stratificata lungo il tempo con una quantità enorme di memorie culturali, religiose, storiche, antropologiche, di memorie di vario genere, di vario tipo, quindi con una ricchezza enorme.
Certo. Romea Strata che attraversa sei regioni, noi ci concentreremo in particolare sul Veneto, sulla provincia di Vicenza in questo nostro appuntamento, però devo dire sei regioni, quindi ci voglio un po' raccontare quali sono le regioni che attraversa la Romea Strata.
Sì, bisogna partire da un presupposto, ecco, per capire perché la Romea Strata transita da queste regioni. Perché il nostro nord-est d'Italia, che vuol dire chiaramente Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige, nord-est d'Italia, in senso stretto, era una sorta di grande crocevia che adoperavano i pellegrini per dirigersi verso le tre grandi mete, le tre grandi, come si dice in latino, peregrinaciones maiores. Quindi quando arrivavano nel nord-est d'Italia, o si dirigevano verso la Terra Santa, perché si imbarcavano nel porto di Aquileia, che è già presente già dal 181 a.C., o successivamente da Venezia, chiaramente, quando è nata Venezia, e andavano verso Gerusalemme. oppure andavano verso Roma, sulle tombe di Pietro e di Paolo, e quindi sulle memorie di Gerusalemme che c'erano a Roma, oppure andavano, questo nell'VIII secolo, nel raggio più recente, tra virgolette, nell'VIII secolo andavano verso Santiago de Compostela, verso la tomba dell'Apostolo Giacomo. Allora, siccome era una grande crocevia, dove poi il pellegrino decideva dove dirigersi concretamente, evidentemente era una realtà molto transitata. Allora, per questa ragione, il rinvio già al sito www.romeastrada.org, anche per avere una visione più dettagliata e anche certo, più concreta con la carta geografica, ecco, avevamo l'ingresso dalla Slovenia, quindi Slovenia, Croazia, Ungheria, Serbia, tutta quella zona là, diciamo, l'Europa dell'est, orientale, balcanica.
Certo.
Poi avevamo l'ingresso più importante, che era quello del Tarvisio, perché poi dal Tarvisio su si andava in Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia, e quindi un grande percorso della Romania Franca dal Baltico fino a Roma. Poi c'è anche un ingresso da Basso Monte Croce Carnico, che si trova sempre in Friuli, dall'Osso Tirol, e poi c'è un ingresso dal Tirol, dal Tirolo, e quindi dal Passo Resia, Passo Resia, che è quello più antico, e poi successivamente è stato aperto il Brennero. Quindi ecco, questi sono gli accessi che noi abbiamo, no?
Certo.
Quattro accessi che noi abbiamo a livello internazionale. Il cammino principale che transita per chiaramente il Tarvisio, e viene giù poi a Concordia Sagittaria, poi fa tutto il vento orientale, che vuol dire Concordia Sagittaria, Mestre, poi Padova, Monselice e Montagnana, e poi chiaramente lì a Montagnana si innesta, no, ecco, la via Vicenza di cui poi parliamo, e poi invece dall'altra parte abbiamo chiaramente da Reggio del Brennero fino a Rovereto. Da Rovereto il cammino sale al Pian delle Furazze, entra quindi nel vicino comune di Valle Pasubio, e poi viene giù nella Valle Pasubio, Chio, Malo, Cortabissara, giù fino a Vicenza, e da Vicenza chiaramente giù fino a Montagnana, e quindi transita sulla decina di comuni che sono da Vicenza verso Montagnana. E quindi questo è uno dei percorsi più importanti e principali, perché è un percorso che si innesta direttamente e Tirolo nell'Austria, poi da verso la Germania, verso il Monaco di Baviera.
So che c'è il primo pellegrino, di cui abbiamo anche un diario, che dalla Francia arrivava alla Terra Santa, e nel 333 d.C. lasciò proprio questo diario. Ce ne vuoi parlare?
Sì, questa è la prima testimonianza che noi abbiamo a disposizione, documentata chiaramente, e questo pellegrino è partito da Bordeaux, quindi è una città sulla costa dell'Atlantico, della Francia, ha fatto tutta la via Tolosana ed è arrivato, no, a Montpellier, e quindi è arrivato nella zona chiaramente mediterranea, poi ha fatto tutta la via Domizia, cioè da Montpellier, da Marsiglia, fino ad arrivare a Genova. Da Genova ha fatto la via romana sempre a Postumia, che congiungeva Genova con Aquileia, quindi è passato per il Vicentino. Beh, poi spiegherò un attimo. Poi da Aquileia ha preso le vie della Pannonia e dell'Illiria, ha attraversato tutti i Balcani ed è arrivato a Salonico. Salonico ha preso la via Liscia, che attraversa tutta l'Anatolia, attuale Turchia, poi ha preso la via Augusta ed è arrivato a Gerusalemme. Questo si chiama pellegrino burdigalense, non conosciamo il nome, gli è stato dato il nome che chiaramente proveniva dalla città. Nel Vicentino ha transitato molto bene, perché chiaramente noi abbiamo le tappe anche che lui ha fatto. Una tappa è molto conosciuta, perché è vicino al casello di Montebello, dell'autostrada di Montebello, nella località Mason, e lì c'era un punto di accoglienza sulla via romana Postumia, e questo punto di accoglienza aveva anche un nome specifico, si chiamava Domus Aureus, cioè casa dorata, casa dell'oro. E questo noi lo sappiamo perfettamente, perché abbiamo a disposizione una mappa delle vie romane del IV secolo d.C., che si chiama Tabula Peutingeriana, dove chiaramente è indicato proprio questo luogo di accoglienza. Quindi questo pellegrino è stato importantissimo. Ma, se mi permette,
sì,
il pellegrino più importante che è transitato nel a sud di Vicenza è il pellegrino, appunto, che si chiama Teobaldo, da cui deriva anche il nome della nostra fondazione, cioè Fondazione Homo Viator San Teobaldo, perché Thibaut è partito da Provence in Francia, è andato a Roma, pellegrino a Roma, poi da Roma è ritornato verso nord, si è diretto verso Santiago de Compostela, è tornato a Santiago de Compostela e si stava dirigendo verso Venezia per imbarcarsi per la Terra Santa, ma si è fermato lì a Sossano, in località Saianega, su un antico eremo che era stato fondato una cinquantina di anni prima da San Romualdo, che è stato il fondatore dei Camaldolesi, e poi è morto lì, San Teobaldo. E lì c'è ancora l'eremo e ogni anno si fa la memoria della sua festa il primo di luglio, e attualmente il corpo di San Teobaldo si trova nella chiesa Duomo di Badia Polesine.
Ah, devo dire,
ecco, questo importantissimo pellegrino che ha messo insieme tutte e tre le peregrinaciones maiores, ma dopo effettivamente, concretamente, ne ha fatto solo due, quindi ha fatto Roma e Santiago de Compostela consecutivamente, però le ha fatte, quindi un'impresa incredibile. Attenzione, San Teobaldo è vissuto dal 1033 al 1066, quindi già quasi, praticamente siamo nel 2021, quasi 1000 anni fa, ecco, ha vissuto questa esperienza, è diventato santo per tutti i miracoli che ha compiuto, per tutto il bene che ha fatto, e quindi adesso le sue spoglie mortali si trovano nel Duomo del paese, della città di Badia Polesine.
Quindi veramente una via importante da fare per scoprire non soltanto se stessi, non soltanto la fede, la religione, ma anche la storia, devo dire.
Eh beh, ma certo, perché poi noi dobbiamo sempre tenere presente che le vie dove transitavano i pellegrini non erano nate come vie di pellegrinaggio, erano nate come vie di comunicazione commerciale, di comunicazione tra i popoli, di comunicazione tra le culture, vie di scambio, vie di sostegno, di aiuto reciproco, vie di alleanze politiche, militari, vie che concretamente poi mettevano in contatto dal punto di vista economico e sociale regioni con determinate regioni, quindi ecco tutto anche un flusso di popoli, di tradizioni, di culture, di modi di pensare, di modi di ragionare. Chiaramente sono entrati in contatto poi letteratura, musica, arte, architettura, cioè sulle vie transitava tutto. Poi noi abbiamo avuto, ma questo dopo il 1000, altre vie di comunicazione che erano i libri, che erano i manoscritti, poi abbiamo avuto la stampa di Gutenberg, e poi chiaramente nel 900 abbiamo cominciato ad avere le vie immateriali, cioè la radio, e poi la televisione, e poi adesso internet e tutti questi mezzi. Ma per praticamente 1500 anni tutta la civiltà, la cultura, la storia, la fede, le tradizioni, i commerci, le esperienze, le idee, la scienza, la conoscenza, chiaramente transitava tramite le vie fisiche e non tramite altre vie.
Certo.
Pensate per esempio a quella che è stata adesso la via della scienza, la via della scienza astronomica, astrologica. Pensate Copernico a Cracovia, Keplero e Tycho Brahe a Praga, pensate chiaramente Pietro d'Abano, pensate Eglaudius nel nord Europa, pensate Galileo Galilei a Padova. E se voi fate una tracciate, congiungete le città dove erano presenti questi grandi studiosi di astrologia e di astronomia, viene fuori la Roma Fata. Perché? Perché chiaramente sulle vie fisiche transitavano anche le scienze, le conoscenze, le scoperte, per non parlare anche della medicina, chiaramente,
certo,
di tutte le scoperte mediche, pensiamo chiaramente a Padova, pensiamo chiaramente all'Austria, pensiamo a Cracovia, tutte le scoperte mediche che sono state fatte in queste città, in questi grandi centri, dove c'era una grande comunicazione, ecco che allora la via... Ecco perché noi diciamo sempre che la via è una via di cultura e di fede, no? c'è una cultura nel senso che porta con sé un bagaglio storico enorme e porta con sé anche il dinamismo della fede, attenzione, non della solo della fede cristiana, ma pensiamo per esempio all'ebraismo che è transitato da Vilnius, che era chiamata la Gerusalemme del Baltico, che è l'attuale capitale della Lituania, e fino a Venezia, e da Venezia chiaramente giù a Roma, o da Venezia direttamente alla Terra Santa. Ma pensiamo anche a tutto il grande scambio che c'è stato anche col mondo dell'ortodossia, cioè con il mondo chiaramente, no, della tradizione orientale, importantissimo. Ma pensiamo per esempio poi a tutta la riforma protestante che ha preso poi la realtà del nord, quindi praticamente parte della Lettonia, l'Estonia e tutta la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, che poi chiaramente confinavano con la grande presenza cattolica in Polonia. E quindi no, pensiamo per esempio dal punto di vista della letteratura ciò che è stato questa regione qui, da Trieste fino ad Danzica, la mitte dell'Europa, con tutti i grandi scrittori, con Kafka, pensiamo poi di grandi studiosi come Freud, pensiamo a Umberto Saba per la letteratura, Italo Svevo, quindi tutto il dinamismo della mitte dell'Europa, da Trieste a Vienna, a Praga, a Cracovia, a Częstochowa, a Varsavia, fino ad Antica, con una linea retta che va praticamente dall'Adriatico fino al Baltico, è stata per 300 anni, dal 1700 fino ai nostri giorni, no, la grande esperienza culturale della mitte dell'Europa, cioè dell'Europa mitte, no, in tedesco mezzo, no, dell'Europa di mezzo, ed è grande quindi nel rapporto tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale, con tutta la cultura degli slavofili di mezzo, cioè quelli che creavano un ponte tra Oriente e Occidente, questi erano gli slavofili di mezzo. Per esempio Giovanni Paolo II, Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II è stato uno dei grandi esponenti degli slavofili di mezzo, che ha tentato di creare un ponte tra Oriente e Occidente, e ci è riuscito perché è caduto il muro di Berlino ed è caduta la cortina di ferro che separava da 70 anni l'Europa occidentale dall'Europa orientale, sia politicamente che culturalmente che economicamente che socialmente che religiosamente.
Quindi una via assolutamente da fare, da percorrere. So che si può fare a piedi, in bicicletta, so che è anche abbastanza facile riuscire a trovarla, vero Don Raimondo? Perché comunque è tutto mappato anche con il sistema GPS, insomma.
Sì, la via è tutta mappata con GPS. In Italia stiamo finendo la cartellonistica a sud di Montagnana, cioè nel Rodigino, è quasi finita anche nella zona dell'Emilia Romagna, ma ce n'è già abbastanza, siamo già a buon punto. Per il resto in Italia è a posto, e anche chiaramente in Austria, in Repubblica Ceca è già abbastanza a posto, si sta realizzando in Polonia e si sta concretizzando anche in Lettonia e Lituania. Insomma, ecco, noi per esempio penseremo di presentare entro l'anno prossimo un dossier di candidatura all'Istituto di Cultura Europeo, che ha sede in Lussemburgo, affinché la Romea Strada possa diventare itinerario culturale d'Europa, come il Cammino di Santiago, come la Via Francigena, come il Cammino di Santola, perché sono 3-4 anche in Europa riconosciuti, perché c'è tutta un lavoro, ecco, di un concreto da realizzare su 5 aree da portare avanti per presentare il dossier di candidatura e avere la certificazione. Quindi sarà una via importantissima, anche perché teniamo presente che noi siamo adesso 2021, quasi a metà del 2021, abbiamo le porte giubileo del 2025, che poi il giubileo inizia sempre l'anno prima, nel 24, quindi abbiamo 3 anni anche per prepararci in funzione di questo grande evento. Quindi la Romea Strada, no, questa grande arteria con le sue relative diramazioni in tutto il nord-est d'Italia, che può chiaramente, ed Europa, che può chiaramente essere un'esperienza molto utile e interessante, non solo dal punto di vista religioso, anche dal punto di vista culturale. Le tracce della bicicletta e del cammino a piedi sono nel sito internet, abbiamo delle guide cartacee, del cammino a piedi è stata fatta col Touring Club Italiano, la guida per la bicicletta è stata fatta da un'editrice di ciclo, che è l'editrice più specializzata in Italia e in Europa per le guide della bicicletta, quindi no, abbiamo vari strumenti anche cartacei a disposizione, si può chiaramente scaricare direttamente dal sito di tracce GPS, il sito funziona anche come un'app, quindi funziona anche offline, anche se non c'è direttamente no, il collegamento wifi o quant'altro funziona lo stesso, basta che si scarichi. Ci sono state censite lungo il percorso in Italia quasi 500 luoghi di accoglienza, di ospitalità, di turismo, bed and breakfast, alberghi, ristoranti e quant'altro. Sono state delineate le tappe, voi nel sito troverete tutte le tappe, circa 25 km, voi mettete per la bicicletta una 60-70 km al giorno, e quindi si può trovare l'accoglienza, basta telefonare. E quindi ecco, avete tutto a disposizione, anche chiaramente la descrizione lungo il percorso.
Oh, bellissimo, assolutamente da fare, ma adesso diciamo un po' il tempo stringe, abbiamo dato un po' un'infarinatura anche per gli amici che ci ascoltano, ma magari ritorneremo ancora sull'argomento perché devo dire una via antichissima ma sempre attuale, e questa è una cosa molto bella, molto interessante, devo dire, anche andare alla scoperta della Romea Strata.
Certamente è una grande opportunità che abbiamo a disposizione a casa nostra, tra virgolette,
sì.
E magari percorrendo un tratto o vedendo alcuni luoghi significativi nel nostro territorio vicentino, poi, siccome l'appetito viene mangiando, ci verrà voglia anche di fare qualcos'altro in Italia, di fare qualcos'altro in Europa. Io ricordo sempre che questa via ha anche l'intenzione di dare un contributo per costruire un po' di più l'Europa. L'Europa non è solo quella dei politici, non è solo quella dei burocrati, non è solo chiaramente quella, no, delle lobby, non è solo quella, no, di tutto un meccanismo che evidentemente c'è e anche i suoi limiti e le sue problematiche, benissimo, ma questo è un modo concreto dal basso, cioè che parte dalla realtà, dal vissuto locale, coinvolgendo chiaramente associazioni. Noi abbiamo coinvolto 202 comuni in Italia, ecco, quindi non è una roba, uno scherzo, in Italia tutte le diramazioni sono 1580 chilometri, quindi abbiamo coinvolto regioni, province, parrocchie, diocesi, vescovi, istituzioni amministrative, infopoint, il CAL, insomma abbiamo coinvolto tantissime realtà in Italia, ecco perché veramente dal basso possiamo costruire l'Europa dei popoli, l'Europa della cultura, l'Europa delle tradizioni, l'Europa delle civiltà, l'Europa delle lingue, l'Europa anche con la sua diversità, diversità anche religiosa, oltre che politica, oltre che linguistica, oltre che culturale, ma questa diversità è sicuramente una ricchezza, perché arricchisce ciascuno di noi.
Assolutamente. Don Raimondo, io la ringrazio per averci raccontato la Romea Strata e le faccio i complimenti per il lavoro che sta portando avanti, perché è un lavoro veramente importante per far conoscere, per valorizzare questa bellissima strada, questa antica via di pellegrinaggio. Grazie quindi a Don Raimondo Sinibaldi.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori, e mettetevi per strada, mettetevi in cammino e riscoprite nel vostro territorio le frecce e cominciate a farne un pezzo. Buon cammino a tutti.
www.containerradio.it